Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori e benvenuti a Urban. Staremo insieme anche stasera fino alle 21 e parleremo dei luoghi della filosofia. State tranquilli, non parliamo di filosofia in termini complicati, ma non vogliamo neanche rendere troppo leggero e superficiale l'argomento della filosofia, che ha delle ragioni precise. Chi vuole intervenire può telefonare al numero verde 800 28 11 11. Oggi vogliamo sapere qual è il vostro filosofo preferito, oppure il vostro trucco per prendere la vita con filosofia. Raccontatecelo al numero verde 800 28 11 11. Tra poco vi darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi e, insomma, in palio c'è un libro per l'estate anche questa sera. E iniziamo questo percorso nei luoghi della filosofia con uno dei più grandi divulgatori italiani di questa materia, Luciano De Crescenzo, ingegnere, appunto, poi regista, poi attore, insomma ha fatto veramente moltissime cose, ma soprattutto scrittore e divulgatore di cose filosofiche. Buonasera De Crescenzo.
Buonasera a voi.
Buonasera.
Allora, di che si parla?
Si parla dell'argomento che lei in qualche modo ha cercato di trasmettere a moltissimi italiani, anche a tanti che non ne sapevano nulla, e cioè la filosofia, i luoghi della filosofia. In realtà noi pensiamo alla filosofia come qualcosa che sta nelle accademie, nelle università, come qualcosa che è difficilissimo da trovare, come dire, nei discorsi e nelle pratiche comuni di tutti i giorni. Invece lei ci insegna che non è così.
La filosofia la si può provare anche nelle cose piccole. Io, per esempio, prima di sentire te, stavo sentendo il traffico in Italia,
Sì.
Gli incidenti che capitano, le code che ci sono sulle autostrade italiane,
Sì.
E avrei voluto consigliare un pochino di filosofia.
E cioè, cosa bisogna fare in questo caso?
Allora, bisogna studiarsi bene un filosofo che si chiama Blaise Pascal, che ha scritto un libro di pensieri. E per la precisione il pensiero numero 354, dice Pascal, tutta l'infelicità del mondo dipende dal fatto che nessuno vuole stare a casa sua.
Sì, c'è questo desiderio di altrove effettivamente.
Ecco, e allora,
come possiamo fare?
In questo momento io e te stiamo parlando, sì. E sulle nostre autostrade, in particolare sulla Roma Milano, ci sono code di 7
chilometri,
10
sì,
chilometri, cose infernali.
Sì, certo, ma è come dire, non so tu dove sei, io sono in uno studio a Milano e io cerco di prenderla con filosofia, però non è facile.
Io sto a casa mia, ma vorrei che all'inizio delle autostrade, proprio dove c'è il casello d'entrata, ci fosse un grande cartello su cui sta scritto a lettere cubitali: ma siete proprio convinti di voler fare questo viaggio? Perché non tornate dietro? Perché non ci pensate?
Sì, forse è vero però, è che d'agosto è un mese in cui tutti scappano un po' così all'arrembaggio e non si sa bene poi dove si vanno a infilare effettivamente. Ma insomma, la filosofia di cui noi stiamo già parlando effettivamente, anche attraverso Pascal e anche attraverso questo atteggiamento, di ragionamento su quello che uno si appresta a fare, nasce in un luogo preciso che è Atene. Ma io vorrei sapere da te, ma perché proprio in quel posto là e che ne so, non
perché proprio ad Atene,
in Egitto per dire?
Ecco. Te lo spiego subito, perché un po' di tempo fa, occhio e croce 25 secoli fa, i greci, siccome c'era il sole, allora uscivano per strada e si incontravano in piazza, nell'agorà. E allora nasceva una strana abitudine che in greco è chiamata agorazein, che vuol dire scendere in piazza e parlare. Si incontravano e parlavano tra di loro. Parlando, finivano con influenzarsi a vicenda. Nasceva cioè un fenomeno chiamato risonanza creativa. Io dico una cosa a te, tu dici una cosa a me, e dopo un'ora che stiamo parlando tutti e due siamo diventati diversi.
Certo.
Nasce così la filosofia, e se tu vai a vedere le date di nascita dei vari filosofi di quel periodo, ti accorgi di due cose, che sono molto vicine le une alle altre, e
cioè
che
erano
sono nati più o meno nello stesso luogo.
Ho capito. Ma come dire, questa pratica di parlare, anche oggi sì, non si fa altro che parlare in televisione, talk show, eccetera. Io credo che questi greci qualcosa un po' di sale in zucca più degli altri ce l'avessero, però.
Ma non lo so, io credo che erano le abitudini. Senti, io sono stato poco tempo fa in Giappone e sono rimasto traumatizzato, perché vedevo uscire i giapponesi dalle metropolitane. Camminavano tutti veloci, tutti dritti, e non parlavano mai tra di loro. Noi del sud invece, della Magna Grecia in particolare, non riusciamo a incontrare una persona senza parlare un po' con lei.
Certo.
Per esempio gli diciamo andiamoci a prendere un caffè. E la frase andiamoci a prendere un caffè presuppone la filosofia.
Ho capito, c'è tutta una serie di cose dietro a quella frase. Allora, io ti chiedo di restare un attimo con noi, perché adesso abbiamo le informazioni dai mercati finanziari, e però poi torniamo subito a parlare di filosofia con Luciano De Crescenzo.
Urban, eventi e storie dalle città.
Allora, siamo di nuovo a Urban e siamo ancora a parlare di luoghi della filosofia con Luciano De Crescenzo. De Crescenzo, io vedo che, insomma, al di là di tutto l'apparato divulgativo che tu hai messo in piedi con tantissimi libri che sono usciti in questi anni, però, insomma, non è che parli solo di filosofia così con noi alla radio. Vedo che sabato 18 settembre tu sarai a Sassuolo insieme al professor Remo Bodei a parlare di congedi dal mondo, la morte e la filosofia.
Paura di questo incontro, ma non paura della morte, paura di Bodei,
ma Bodei lo ascolteremo tra poco.
Ho
capito, ma perché questa paura?
Beh, perché è importante, capito, perché è una persona molto intelligente. Ora, di che parleremo? Siccome qualcuno, Socrate in particolare, ha detto che la vita consiste nel misurare la vita col metro della morte, la filosofia consiste nel misurare la vita col metro della morte. Che vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi pensa in un certo modo a secondo se è più vicino o più lontano da questo traguardo finale. Facciamo degli esempi, se no non ci riusciamo a capire. Ma la prima volta che io sono andato a votare era il 1952, e a quell'epoca votare significava scegliere Russia o America, era molto importante, io ero molto emozionato. Oggi invece che ho 76 anni e che quindi sono abbastanza vicino alla fine, non me ne può fregare di meno tra scegliere tra centrodestra o centrosinistra, per me sono quasi la stessa cosa.
Ecco, ma anche perché intorno sono cambiate, per fortuna, tante cose, oppure, insomma, ecco, dipende dai punti di vista.
Un po' perché si sono avvicinate molto le posizioni estreme.
Sì.
Cioè, detto tra di noi, che il ministro delle poste appartenga all'Ulivo o appartenga al Polo, a me non me ne può fregare di meno.
Allora, De Crescenzo, un'ultima domanda. Napoli è una città filosofica?
Napoli ha una propensione per la filosofia, nel senso che guarda le cose con un certo distacco, perché il problema, se lo abbiamo capito bene, è appunto il distacco. Nel momento che uno bada a qualcosa ma lo vede con distacco, allora vuol dire che sta praticando della filosofia, cioè che dice questo è importante, questo è meno importante. Quindi il distacco è fondamentale, e a Napoli come abitudine c'è questa cosa di guardare alle cose con distacco.
Bene, io ringrazio Luciano De Crescenzo di essere stato con noi e di averci introdotto in maniera magistrale, come sarà la lezione che terrà insieme al professor Bodei a Modena al Festival della Filosofia, introdotto il tema dei luoghi della filosofia. Buona serata, ciao De Crescenzo.
Buonasera a te, grazie.
Bene, e adesso ci ascoltiamo GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
349-238-6666, questo è il numero per mandare i vostri messaggi SMS. Mi raccomando, dovete scrivere il vostro nome, la città da dove chiamate e il vostro numero telefonico per partecipare alla quiz della città nascosta. Vi do il primo indizio della città nascosta di oggi, aprite bene le orecchie. Percorrendo le vie del centro storico, agli angoli di alcuni edifici civili o religiosi, troviamo i quadrelli stagnati. Questo è il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Potete mandare il vostro SMS al 349-238-6666. Noi continuiamo a parlare di luoghi della filosofia. Dopo Luciano De Crescenzo abbiamo adesso un'ascoltatrice, Valeria da Milano. Buonasera, dica.
Buonasera.
Allora.
Niente, io avevo sentito la domanda,
sì.
Mi interessava, e niente, io sono dell'opinione che, insomma, un po' la mia filosofia, che si avvicina molto a quella di Nietzsche, che infatti è il mio autore preferito, il mio filosofo preferito, niente, concordo principalmente con la teoria del superuomo, che è una teoria che mi affascina molto, mi ha sempre affascinato, ne ho sempre sentito parlare sin da piccola e comunque me ne sono fra virgolette innamorata, ecco.
Ho capito. Bene, Valeria, io la ringrazio. Tra l'altro di Nietzsche ne parleremo approfonditamente durante la trasmissione perché abbiamo proprio il professor Campioni, che è uno tra i massimi studiosi del filosofo tedesco, che ci racconterà appunto i luoghi che Nietzsche ha visitato in Italia e poi, insomma, di cui ha anche ampiamente scritto come testimonia l'ultimo libro in uscita da Adelphi, tutte le opere complete di Friedrich Nietzsche. Grazie a Valeria da Milano, buona serata e noi ora adesso ascoltiamo un brano di Van Morrison, Philosopher's Stone.
I'm on the highway, in the byways, all alone. I'm still searching for my home. Up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching. Yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. And I'm searching for, and I'm searching for the philosopher's stone.
Bene, Van Morrison alla ricerca della pietra filosofale, e noi continuiamo a parlare dei luoghi della filosofia con il professor Remo Bodei, docente ordinario di storia della filosofia all'Università di Pisa e anche direttore scientifico del Festival Filosofia di Modena, di cui parleremo poi successivamente con il presidente del comitato organizzativo. Buonasera, professor Bodei.
Buonasera.
Ha sentito la canzone di Van Morrison parla della pietra filosofale. Che cos'è la pietra filosofale?
Beh, sarebbe una presunta pietra che serve a capire le cose. Naturalmente è una pietra simbolica che sta soltanto nel nostro cervello, nella nostra testa.
Senta, professore, il Festival di Modena ha avuto un grande successo anche lo scorso anno, insomma, tantissime persone che partecipano a questi interventi e a queste lezioni gratuite che vengono fatte a Modena, ma non solo a Modena, in altri comuni dell'area dell'Emilia-Romagna, mi sembra di ricordare Sassuolo e Carpi, tra gli altri. Perché questa grande attenzione e piazze di centri storici aperti alla filosofia?
Da qualche tempo l'interesse per la filosofia è cresciuto ovunque e le ragioni sono diverse. Per esempio, filosofia risponde al bisogno di certezze che seguono al tramonto delle ideologie che hanno dominato il panorama politico del Novecento, sostituisce con argomenti la declinante fede nei dogmi di alcune religioni, colma le lacune provocate dal malfunzionamento delle istituzioni scolastiche e universitarie e soprattutto sostituisce quel fast food intellettuale che ormai è tipico dei mezzi di comunicazione di massa e dà alle persone un po' di soddisfazione e cerca di togliere la sete rispetto a forme di sapere. Naturalmente con cifre come quelle dell'anno scorso, 75.000 presenze, noi cerchiamo di tenere un livello relativamente alto senza cadere nella divulgazione, ma nello stesso tempo rendendo la filosofia comprensibile. D'altra parte, se esiste ormai come disciplina una children philosophy, una filosofia per bambini, credo che si possa fare una filosofia per adulti, che è un certo modo anche per cercare di recuperare per molti quelle esperienze scolastiche che sono rimaste inerti per tanti decenni e per attivarle e far capire qual è il senso della filosofia stessa.
Però diciamo che c'è anche una sorta di vulgata per cui poi filosofia diventa un termine, come dire, molto assenso e quindi oggi si cerca la filosofia, tra virgolette, in altre cose, non lo so, in internet, nei blog, nelle discipline orientali. Si può fare un po' di chiarezza su questo?
Sì, naturalmente il termine inflazionato indica una visione del mondo e queste visioni del mondo però mancano di quel carattere che è tipico della filosofia di essere un discorso razionale in cui non soltanto la coerenza logica degli enunciati ma anche la corrispondenza empirica, quella che noi chiamiamo realtà, è fondamentale. Spesso c'è una deriva come nella New Age di tipo misticheggiante e spesso, come capita nei blogs, si tratta semplicemente di sfoghi di carattere privato che non interessano a nessuno. C'è un vecchio aneddoto del filosofo Hegel che era guardato da una signora come se fosse un tenore, dice lui. Si indignò dicendo tutto ciò che c'è di personale nella mia filosofia è falso. Ora, forse è un po' esagerato, ma certamente la filosofia è un discorso comune che deve essere condiviso e in cui naturalmente vale la forza degli argomenti, che non umilia nessuno, si è convinti in senso proprio etimologico che si è sconfitti entrambi dagli argomenti migliori senza per questo essere sottomessi alla violenza degli altri. Per quanto riguarda internet è interessante perché ormai esistono fra l'altro testi filosofici in edizione integrale, per esempio la Bibliothèque Nationale di Parigi ha tutti i testi maggiori della filosofia francese integralmente in rete e poi esistono una quantità enorme di siti filosofici, chi volesse trovarli senza fare reclam può guardare su Google o su an.com,
dopo ne parleremo anche di questo aspetto,
ne trova una quantità. Fra l'altro ci sono per esempio in certe università americane dei riassunti di testi filosofici in cui uno può, se è interessato a quel testo di letteratura primaria o di letteratura secondaria, può chiedere degli estratti più ampi o il testo intero pagando delle royalties. In questo modo sostanzialmente il sistema delle biblioteche può in parte perlomeno per i testi maggiori essere aggirato e si può fare una specie di cavalcata filosofica stando alla propria stanza. Quello che diceva Socrate, che va fatto discendere la filosofia dal cielo nelle case degli uomini, vale in un altro senso, cioè che via etere noi possiamo far entrare la filosofia a casa nostra, nel nostro computer. Poi esistono caffè filosofici, per esempio,
infatti,
anche questo in Francia e altrove, dove si discute. Il punto importante sarebbe di non pensare che questo sostituisce la lettura seria o l'insegnamento, si tratta di bottiglie, come dire, mandate nel mare o in termini più popolareschi, come si dice a Roma, uno sente le cose, piglia, pesa, incarta e porta a casa, però bisogna che poi il cartoccio lo apra.
Senta, professore, prima abbiamo sentito Luciano De Crescenzo che si dice molto teso, diciamo, per questa lezione che dovrà tenere insieme a lei a Sassuolo, mi sembra di capire, sabato, sì. No? Ecco, sì. Che cosa può, per rassicurare De Crescenzo, magari?
Ma io devo dire che io ho una grande stima e ammirazione per De Crescenzo, perché in fondo se la filosofia resta racchiusa in piccoli cerchi, con un linguaggio esoterico, non ha quella forza che dovrebbe avere, se è vero che tutti gli uomini sono animali razionali, oltre che animali desideranti, e che tutti, come diceva Gramsci, siamo potenzialmente filosofi, anche se siamo disordinati. L'idea di seminare delle idee e di farle crescere mi sembra qualcosa di assolutamente essenziale e, come dire, benemerito. Oltretutto il tema scelto da De Crescenzo, fra l'altro napoletanamente piuttosto iettatorio, si potrebbe dire, ma che lui farà in una maniera superba, cioè questi distacchi dal mondo, la morte e il pensiero filosofico, coglie un tema centrale, cioè in sostanza da Platone a Heidegger si sostiene che la filosofia nasce della morte. Francamente io preferisco Spinoza, che diceva filosofia non mortis sed vita e meditatio est. La filosofia è una meditazione della morte ma non della vita. Ciò non toglie che la filosofia sia un tentativo, come dire, di esorcizzare razionalmente, di capire quello che un mondo, nella meraviglia del fatto che esista e nella angoscia del fatto che scompaia con ciascuno di noi. E quindi toccare questo tema anche da parte del Crescenzo, farlo come sa fare lui, in maniera, immagino che sarà anche spiritosa, credo che sia un servizio che fa a tutti e io sono lieto di collaborare con lui. Non è che gli faccio, per così dire,
le domande
filosofiche.
Senta, professore, resti un attimo con noi, abbiamo adesso le informazioni sul traffico e poi torniamo a parlare dei luoghi della filosofia.
Urban, eventi e storie dalle città.
Professor Bodei, lei ha parlato prima del fatto che la filosofia ha riacquistato nuovamente in questi ultimi anni importanza anche per lo svanire delle ideologie. Io noto che c'è anche un'attenzione alla filosofia per quanto riguarda appunto un atteggiamento in qualche modo legato a quello che dagli Stati Uniti è stato definito counseling, sono usciti libri tipo Meglio Platone del Prozac, eccetera. Questo atteggiamento, come dire, comporta per la filosofia una sorta di apertura o anche di commistione che le fa bene o non le fa bene, questo ce lo dirà lei, con altre discipline come la psicologia o altre?
In generale io sono per la transdisciplinarietà, non interdisciplinarietà, perché sembra un pacciuco, cioè l'idea di lavorare sui confini. Naturalmente qua è un problema di livello, meglio la filosofia del Prozac, io penso che sia un modo primitivo di concepire la filosofia come una specie di calmante e di rassicurante. La filosofia inquieta, insomma, quando si dice che la filosofia nasce dalla meraviglia, si dimentica che in greco traumazen comporta non solo la meraviglia ma l'orrore sacro, una punta di terrore. La buon'anima di Locke diceva che nasceva dal disagio, quindi la filosofia ha qualche cosa che non si può ridurre in pillole semplicemente per calmarci. Per quello esistono, come dire, le fedi religiose, esistono una serie di pratiche, non so, lo yoga, eccetera, ma la filosofia deve inquietare. E quindi per certi aspetti è bene che si abbiano dei rapporti con le altre discipline. Ad esempio negli ultimi decenni si è molto praticata questa specie di rapporto, in parte incestuoso, tra filosofia e letteratura, che va bene, nel senso che nella letteratura c'è spesso più filosofia, penso per esempio a Proust, a Pirandello, che in molti trattati di filosofia. Il problema cambia se la filosofia, invece di mostrare o di argomentare, gioca attraverso seduzioni. Questo non è il suo compito, quindi una scrittura seduttiva ma in se stessa vuota io la trovo estremamente diseducativa, se posso dire, e anche mentalmente poco igienica, perché fa pensare che i problemi si risolvono attraverso giochi di parole, per quanto suggestivi.
Senta, professore, noi abbiamo al telefono anche Roberto Franchini, che è presidente del comitato organizzativo del Festival, Festival Filosofia sul Mondo. Questo è il programma di quest'anno a Modena, Sassuolo, Carpi, inizia venerdì 17 settembre e va avanti fino a domenica 19, con vari appuntamenti in varie città. Ora poi più tardi vi daremo anche alcune informazioni. Franchini, buonasera.
Buonasera a voi e buonasera anche, se mi permette, Remo Bodei.
Prego.
Allora. Italiano per gli studi filosofici di Napoli, che ha svolto negli ultimi 30 anni una grande funzione, rischi di chiudere per mancanza di fondi, mentre altrove si sprecano in maniera indecente. Quindi io vorrei che la gente pensasse che questa istituzione ha svolto una funzione enorme nel dare agli insegnanti e studenti in periodi di latitanza dello Stato, delle istituzioni, un tipo di insegnamento nel far venire i maggiori filosofi del mondo e farli dialogare con la cultura italiana.
Sì, mi scusi professore, però non abbiamo sentito di cosa stava parlando. Il soggetto di questo...
L'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli rischia, per mancanza di fondi, perché ritardano a darglieli, di scomparire.
Bene, bene.
Tra l'altro, posso fare un appello?
Sì, 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 è giusto,
utile.
È giusto. Benissimo. Allora, io ringrazio il professor Bodei di essere stato con noi e di averci in qualche modo aiutato ad allargare il tema sui luoghi della filosofia. Buonasera, professore.
Buonasera.
Buonasera. Franchini, il Festival di Modena ha questa prossima edizione che è appunto legata al tema sul mondo. Quindi, come dire, un tema che coinvolge un sacco di esperienze, un sacco di atteggiamenti anche nei confronti del mondo. Finito o infinito, storico o utopico, mitico o disincantato, terrestre o marziano, locale o globale. Sarà il mondo, nelle sue molteplici declinazioni, il tema della quarta edizione di Festival Filosofia, appunto, che è in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal venerdì 17 a domenica 19 settembre. Quindi temi importanti, Franchini.
Sì, naturalmente molti diranno anche troppo importanti, anzi cosa c'è di più vasto del mondo? Solo l'universo, infatti noi parliamo anche di universo, come ben chiaro. Io credo e penso che il festival possa portare alcuni stimoli alla riflessione. Io, se mi permette, una sola cosa vorrei dire in apertura, è che siamo rimasti noi stessi colpiti, naturalmente positivamente, dalla ricerca non facile, non banale di conoscenza, di interrogativi, di riflessioni, di... in generale, e da questo punto di vista, e qua mi riallaccio a quanto diceva anche Bodei prima, effettivamente il festival è una dimostrazione di una trasversalità di saperi, però di saperi alti, di saperi di qualità. Per quanto riguarda questa edizione, sì, il tema effettivamente è il mondo, e noi abbiamo cercato di partire non solo da uno degli aspetti che peraltro trovo anche importante e fondamentale, quello della mondializzazione, che è una delle, una delle facce della globalizzazione, anzi a mio modo di vedere è qualcosa di ancora più importante, cioè questa antropologia culturale che piano piano cerca di comprendere tutto il mondo, nel bene e nel male, con aspetti positivi, con aspetti negativi, ma in fondo, come dire, sono venuti meno quei motori della storia che davano la storia come una grande retta che andava da un punto ad un altro, sempre dritta, come su un'autostrada di pianura. Queste convinzioni, il progresso infinito, le rivoluzioni, sono venute meno. Non per questo sono venute meno alcune forti idee utopiche. E noi ad esempio cerchiamo anche di sottoporre a riflessione, appunto, il mondo è intanto come viene rappresentato, quindi cosmogonie piuttosto che cartografie, piuttosto che carte. Il regista Peter Greenaway, per esempio, parlerà proprio della rappresentazione dello spazio, che è uno dei temi fondamentali. In realtà lo spazio è molto cambiato. È
Peter
anche
Greenaway, mi scusi Franchini, Peter Greenaway sarà a Modena domenica 19 settembre alle ore 17 con Rappresentare lo spazio, appunto. Questo è il titolo, mi sembra, in Piazza Grande. È una delle lezioni magistrali. Qual è la differenza tra una lezione magistrale e il resto, diciamo, degli appuntamenti?
Ma, il festival è composto di circa 120 iniziative, una di queste tra le 35 e le 40 sono o lezioni magistrali o incontri e dibattiti. Le altre 80 iniziative possono comprendere le 25 per i ragazzi piuttosto che le mostre, che sono quest'anno particolarmente ricche e importanti, le letture, di cui se vuole possiamo parlare, musica, concerti, certo. Quindi il festival è un festival, non è un convegno universitario da questo punto di vista, cerca di usare anche altri linguaggi per a riflettere, per presentare, per esporre qualche idea, qualche spunto sul tema di ogni anno.
Vedo anche che ci sono delle mostre, vedo la mostra di Arnaldo Pomodoro, una mostra fotografica che si intitola Atlante di Luigi Ghirri alla Galleria Civica a Modena, e quindi questa ci sarà tutti e tre i giorni, presumo.
Durerà anche qualche giorno in più, ovviamente, perché lo sforzo per l'installazione di Pomodoro è la prima sfera che lui realizzò nel 1963.
Sì, sfera numero uno, 1963, questa, al Palazzo dei Musei, questo,
esatto,
a Modena.
Così come la mostra di Luigi Ghirri, Atlante, è una mostra non inedita, questo lo dico per onestà e correttezza, ma certamente sono alcuni anni che non è esposta, e noi crediamo che appunto anche un fotografo come Luigi Ghirri abbia dato e possa dare, e chi verrà lo potrà capire direttamente, una diversa interpretazione del modo di rappresentare il mondo. Appunto, il suo Atlante è un Atlante molto particolare, ma è tutt'altro che banale, almeno questa è la mia opinione, insomma.
Certo, poi vedo sempre a Modena, sempre venerdì 17 settembre alle 15:30, Liberazione dal sensibile, questo in Piazza Grande a Modena,
Massimo
è una
Cacciari,
lezione di Massimo Cacciari, benissimo, e poi a seguire, sempre in Piazza Grande a Modena, sempre venerdì 17 settembre, il professor Remo Bodei, che abbiamo ascoltato fino adesso, La città e il cosmo. E poi andando avanti nel programma, Franchini, vedo un sacco di iniziative, ad esempio leggo che a Modena, sabato 18 settembre, alle ore 10, alla Fondazione del Collegio San Carlo, Chiesa Auditorium, ci sarà una lezione di Umberto Curi su il potere dell'osservazione, sull'ambivalenza del visibile. E ancora, alle 15, Daniele Del Giudice, lo scrittore veneziano, che parlerà di un tema caro a Urban, le città immaginarie, forse riferendosi anche a quelle invisibili di Calvino. Franchini.
Assolutamente. Noi, infatti, in questo fedeli anche all'osservazione di Remo Bodei, che forse lei l'ha ricordato, io lo ricordo ancora, il supervisore vero del festival, affianchiamo alle cosiddette lezioni magistrali, come lei mi diceva, ricordiamo, non so, Marco Gé per esempio, io vorrei ricordare Jonathan Friedman, che io considero un antropologo della mondializzazione molto interessante. Mi pare che sia domenica.
Domenica, quindi sempre a Modena, Jonathan Friedman.
Naturalmente molti altri filosofi italiani, perché oltre a Bodei e Cacciari che abbiamo ricordato, ci saranno anche Vattimo, Natoli, Severino, Urbano Bencivenga, e poi Galimberti e Andreoli. Direi, noi abbiamo affiancato a questi, lo facciamo dalla prima edizione, anche letture. Queste peraltro sono una tradizione della nostra fondazione, la Fondazione San Carlo, che da oltre 10 anni realizza un'iniziativa che si chiama Viva Voce, con scrittori, attori che leggono scritture.
Senta, Franchini, resti con noi, che magari ci può raccontare di che cosa trattano queste letture, però dopo GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, qual è il vostro filosofo preferito o il vostro trucco per prendere la vita con filosofia e perché? Raccontatecelo al numero verde 828 11 11. Adesso vi devo dire che Paolo da Mantova ha detto che la città nascosta è Lisbona, ma ha sbagliato. Così come Riccardo da Bassano del Grappa dice la città nascosta è Siena. Mi dispiace, non è né Lisbona né Siena. Quindi io vi do il secondo indizio di stasera per la città nascosta e per il nostro quiz. La città festeggia la sua patrona in due momenti dell'anno, Il primo è chiamato Il Festino. Questo è il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Dovete mandare un messaggio SMS al 349-238-6666. Adesso continuiamo a parlare del nostro tema di oggi a Urban, che è i luoghi della filosofia, con Roberto Franchini, presidente del comitato organizzativo del Festival della Filosofia di Modena. Franchini ci stava spiegando che cosa sono, oltre alle lezioni magistrali, le letture del Festival.
Questo molto brevemente. Ogni anno noi cerchiamo di affiancare alle lezioni magistrali alcune letture. Quest'anno avremo anche due letture spettacolo, una di Lucia Poli e l'altra di Giuseppe Cederna, attore e scrittore che presenterà appunto questo suo grande viaggio alle sorgenti del Gange. Oltre a loro vi sarà, come ogni anno, un omaggio ad un poeta italiano, e questo, in questo caso sarà Maurizio Cucchi.
Bene.
Sì, anch'io.
Quando ci sarà Maurizio Cucchi in questo omaggio che lei...
L'omaggio, le iniziative di poesia durano di solito, anzi durano sempre tutti e tre i giorni, e quindi la presenza, come lo scorso anno, di Luciano Erba è prevista per... Ecco. Per le tre giornate. Consiglio comunque di le persone che sono interessate, spero naturalmente parecchie, di cliccare sul sito del Festival, che è già operativo, perché alcune iniziative possono essere spostate nelle giornate a seconda degli impegni, a seconda di problemi anche di trasporti oppure per altre ragioni.
Quindi qual è questo indirizzo internet?
Festivalfilosofia.it.
Bene, qui ci sarà il programma di tutto il Festival di Filosofia che quest'anno si tiene il 17, 18 e 19 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo. Bene, io ringrazio molto Roberto Franchini di essere stato con noi, e quindi verremo a Modena o a Carpi o a Sassuolo a vedere una di queste iniziative.
Aspettiamo voi e naturalmente i vostri ascoltatori.
Buona serata. E adesso abbiamo al telefono il professor Giuliano Campioni, che ci parlerà tra poco, perché ascoltiamo adesso prima un brano che introduce appunto quello, il tema di cui il professor Campioni ci parlerà, che sono i luoghi di Nietzsche. Karma Polis dei Radiohead, un brano del 1997. Parliamo con Giuliano Campioni, professore ordinario di storia della filosofia presso la Facoltà di Scienze della Formazione all'Università di Lecce e ora a Pisa, e anche direttore del Centro Colli Montinari di ricerche su Nietzsche e la cultura europea dell'Università di Lecce. È il curatore e responsabile dell'edizione italiana Colli Montinari delle opere e dell'epistolario di Nietzsche. Buonasera professor Campioni.
Buonasera a lei.
Buonasera.
Buonasera a voi.
Professore, Nietzsche è uno dei filosofi più noti in assoluto. Abbiamo ricevuto poco fa una telefonata da un'ascoltatrice che ci ha detto: il mio filosofo preferito è Nietzsche. Ecco, però è anche poco conosciuto, nel senso che forse è molto noto, ma anche perché non è semplice, diciamo, come filosofo è poco conosciuto davvero.
Sì, la sua facilità di scrittura può ingannare, perché appunto nasconde una complessità, cioè una complessità di riferimenti, anche cioè nello stesso tema che volete trattare stasera, cioè il problema del rapporto con le località. Mm-hmm. Questo rapporto mostra la complessità, cioè dell'autore, cioè come non si rapporti mai in maniera immediata, come abbia, diciamo, tutta una serie di riferimenti culturali che mediano, no, questo rapporto con varie città, tra cui appunto importanti sono anche città italiane.
Mm-hmm. Ha viaggiato molto in Italia, Nietzsche?
Sì, ma praticamente poi amava e frequentava solo alcuni luoghi, cioè, che diventavano per lui luoghi simbolici. Comincia a viaggiare in Italia alla ricerca della salute. Una volta abbandonato l'insegnamento a Basilea, cioè quando inizia la sua esistenza di fugitivus errans, cioè si ritrova praticamente a cercare la salute, a cercare il sole del sud, la luminosità di un cielo sereno che gli permettesse la sopravvivenza e anche il lavoro. Sono esperimenti che inizia la città che incontra, quasi sempre disastrosi. Frequenta, cioè, vari luoghi, cioè, da Riva del Garda, Venezia, Stresa, Genova, Recuaro, Messina, Roma, uh-huh. Rapallo, La Spezia. Questi sono i luoghi che dall'80 all'84, 85 che Nietzsche frequenta.
Quindi o luoghi termali o luoghi più o meno vicini al mare, no?
Sì, cioè, cercava proprio il sud, ma poi dava a questi luoghi, cioè, un significato simbolico. La prima contrapposizione è una contrapposizione tra nord e sud, cioè tra la Germania, cioè non a caso i soggiorni in Germania diventano sempre più sporadici e tormentati, cioè la Germania da cui la filosofia dello spirito libero, in cui la filosofia dello spirito libero trova incomprensione e ostilità, quella Germania da cui si sente sempre più lontano. Mm-hmm. A questa contrappone appunto il presto del movimento del meridione, la limpidezza del cielo, l'aria asciutta, e anche qui ha delle guide, ad esempio in Stendhal, cioè in Stendhal e in altri autori come Mérimée. Mm-hmm. E il nord rappresenta il pantano da non rimestare, cioè significativo è il luogo Bayreuth come contrapposizione, Bayreuth del mago Wagner in contrapposizione al sud.
Senta, professore, continuiamo a parlare di questa contrapposizione tra nord e sud in Nietzsche e poi anche in questo suo viaggio italiano, però dopo le informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Professor Campioni, è uscito da poche settimane, il quarto volume dell'epistolario 1880-1884 di Nietzsche per le edizioni Adelphi, a sua cura, e proprio in questo quarto volume dell'epistolario di Nietzsche c'è una descrizione dei luoghi che in Italia il filosofo tedesco ha attraversato.
Sì, perché proprio questo è il periodo in cui Nietzsche fa il fugitivus errans cercando la salute. Ci sono queste località reali che si rivelano per la salute sempre deludenti e spesso devastanti. A queste contrappone dei paesaggi del desiderio, che conosce attraverso la testimonianza di interlocutori o la lettura di libri di vario genere. Questi luoghi possono essere vicini o lontani, ma a questi luoghi finisce sempre per rinunciare, spesso all'ultimo momento, quando praticamente ha fatto anche dei progetti precisi di viaggio per poterli continuare quasi a vivere a distanza, in una dimensione, si potrebbe dire, rassicurante, una dimensione del mito. Per esempio di Vallombrosa, Nietzsche parla molto di Vallombrosa, doveva recarsi a Vallombrosa perché
lì era
un discepolo che venerante, no? Uh-huh. Questi discepoli che sempre più si facevano avanti intorno a lui, e praticamente quando si tratterà di andare a Vallombrosa, che rappresentava per lui il ritiro silenzioso dei boschi, del monastero, cioè rinuncerà e tornerà nella sua più rassicurante Genova, uh-huh. pure nella Corsica, uh-huh. la forza primitiva della natura, Napoleone, Mérimée, la Spagna, questa dimensione africana del meridione, la forza delle passioni della carne, o addirittura in alcuni vuole fuggire anche dalla vecchia Europa, sogna oasi, le oasi dell'Algeria, della Tunisia, e lì è interessante perché vuole a un certo punto passare degli anni, no? In un estraniante contatto con la fede musulmana per affinare il suo giudizio su ciò che è europeo.
Ecco, è molto interessante.
Voglio vivere, scrive, per un periodo abbastanza lungo tra i musulmani, è proprio là dove la loro fede ora è più rigorosa. In questo modo potrò affinare il mio occhio e il mio giudizio appunto per tutto ciò che è europeo.
Bene, io ringrazio il professor Giuliano Campioni di essere stato con noi e ricordo che in uscita proprio, è uscito da pochissimo per Adelphi, il quarto volume dell'epistolario di Friedrich Nietzsche curato proprio dal professor Giuliano Campioni. Grazie professore.
Grazie.
Buona serata. Come vedete anche il filosofo tedesco ricercava sempre non un luogo preciso forse ma un altrove sempre possibile in qualche modo. Allora io vi do il terzo indizio perché ancora sulla città nascosta stiamo andando un po' a tentoni, quindi aprite bene le orecchie. In questa città possono essere ancora osservati vasi di terracotta a forma di testa di moro. Era il terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Dovete mandare un SMS al 349-238-6666. E adesso continuiamo a parlare dei luoghi della filosofia e lo facciamo con Mario De Pasquale, che è direttore editoriale di Comunicazione Filosofica, la rivista telematica della Società Filosofica Italiana. Buonasera De Pasquale.
Buonasera.
Ha sentito De Pasquale, prima abbiamo parlato col professor Bodei del fatto che internet è un grande veicolo filosofico in questi ultimi anni e voi, come vi dire, siete passati dalla parola all'azione in qualche modo.
Beh sì, come Società Filosofica Italiana da molti anni abbiamo dato vita a un sito e anche a una rivista telematica che è uno strumento di comunicazione molto efficace, ci si scambia riflessioni, idee, lavori, esperienze, serve da medium per tenere contatti tra ricercatori, tra persone che fanno esperienze, è una cosa che è molto utile indubbiamente.
Senta, oltre a questo ci sono anche molti caffè philosophique che sono nati in Francia come si può dire, come luoghi, appunto come caffè, forse derivati dai vecchi caffè letterari dell'Ottocento, dove si parla di filosofia. Però questi poi sono diventati e si sono trasferiti sul web, quindi su internet, diventando una specie di piazza telematica. Lei ha scritto un libro che si chiama Al caffè con Socrate. Di che cosa parla proprio questo?
Parla proprio di queste esperienze di caffè filosofici, vissuti in diretta però, non sul web.
Sì.
Ed è un po' sul modello di quello che accade un po' in Francia. Secondo Michel Tozzi, che è uno che insegna didattica e filosofia all'Università di Montpellier in Francia ci sono almeno 100 caffè filosofici in tutte le piccole e grandi città, secondo qualcuno anche di più, 150. In Italia è un po' meno diffusa, ma è sicuramente in crescita. Qui, per esempio, a Bari, perché io vivo qui e lavoro qui, abbiamo fatto dal 99 fino al 2002 un'esperienza del genere molto interessante e che continueremo sicuramente quest'anno. È un'esperienza che ha successo perché risponde a delle domande, sia di filosofia, sia di democrazia, sia di convivialità, un po' tutto insieme.
C'è modo di parlare proprio di filosofia in senso stretto anche in queste serate?
Sicuramente sì, anche se c'è sempre il rischio della banalizzazione, però è pur sempre una esperienza di filosofia possibile, in cui in una comunità che si forma si fa un'esperienza di ricerca intorno a questioni che classicamente sono filosofiche, che sono legate anche alla vita, all'esistenza e alla coesistenza quotidiana della gente. E ha successo perché risponde a un bisogno che è tipico dell'individuo solitario di oggi, che ha responsabilità di costruire conoscenze, valori, di scegliere cose, che però non ha reti protettive alle spalle, che non ha accetta di andare in un luogo come quello del caffè, che è fuori della frenesia della vita, mm-hmm. che è dove si può isolare per 2 ore e farsi domande sulle cose della sua vita.
Bene.
E discutere e confrontarsi con gli altri.
Benissimo, io ringrazio Mario De Pasquale per averci illustrato in maniera abbastanza precisa che cos'è il caffè filosofico e anche per l'esperienza di Bari. Quindi il suo libro, vi consiglio il suo libro, Il caffè con Socrate, che parla proprio dei caffè filosofici, stilo editrice. Grazie De Pasquale, buona
grazie
serata.
A lei, buonasera a tutti.
E adesso informazioni sui mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, di nuovo Urban, di nuovo i luoghi della filosofia. Come avete sentito, abbiamo parlato prima di caffè filosofici e questi caffè filosofici, oltre ad essere dei luoghi dove davvero in realtà si va a un caffè vero e proprio, un bar dove la sera si discute di filosofia, sono anche però dei caffè virtuali, cioè che sono in rete. Io vi posso consigliare di vederne alcuni, ad esempio caffesainto.com. Caffesainto.com è un sito che può darvi molte informazioni su tutti i caffè filosofici, non solo in Francia. E poi, se volete invece visitare il sito della SFI, cioè della Società Filosofica Italiana, dovete soltanto digitare www.sfi.it. E ancora un altro sito importante, molto interessante per chi studia filosofia, è prodotto proprio dall'Università di Bari ed è diretto dai professori Mauro Di Giandomenico e Luciano Floridi, che adesso insegna a Oxford. Il sito è swif.it. Questo è un altro sito interessante per chi si occupa e per chi vuole avvicinarsi alla filosofia. Ma abbiamo parlato dei caffè filosofici di oggi e andiamo a scoprire un po' che cos'erano i caffè filosofici del passato, quelli ottocenteschi. Ne parliamo con Luigi Quarello, che è attuale proprietario del Caffè San Carlo di Torino, ma è appassionato cultore di caffè storici. Buonasera Quarello.
Buonasera a lei.
Buonasera.
Senti,
Torino è stata un po', diciamo, insieme a Firenze nell'Ottocento, sull'onda dei caffè parigini, forse anche il fatto di essere state tutte e due capitali d'Italia per un breve periodo, come dire, la patria dei caffè letterari e filosofici, dove si andava a discutere. Non è più così, credo, oppure sì?
Beh, in questi caffè si incontrano ancora delle persone importanti, per esempio adesso non al San Carlo perché è un po' spostato rispetto all'università, ma il Fiorio che è in via Po, proprio di fronte alla sede dell'università, diciamo, è frequentato da storici, professori e letterati, insomma, da chi frequenta gli insegnanti e gli allievi dell'università.
Senta, brevemente, qual è l'esperienza di un caffè che non è il solito bar, ma è un caffè letterario o filosofico? Come si vive dentro? C'è qualcuno che resta lì nel pomeriggio? Come funziona?
Ma diciamo che questi spazi nei quali si respira un sapore di storia sono, diciamo, un'eta di persone che scambiano questi locali, anzi li prendono per locali dove sostare anche tutta una mattinata a leggere un giornale o leggere un libro, oltre che prendere un caffè. E lo fanno le persone che sono comunque abituate a leggere, a sfogliare i giornali, c'è chi che porta dei libri e lavora, c'è qualche giornalista che scrive il suo articolo.
Bene, allora abbiamo compreso da Luigi Quarello in qualche modo come ancora si respira l'aria del caffè letterario anche a Caffè San Carlo, al Caffè Fiorio di Torino. Grazie Quarello, buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera, adesso informazioni.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è.
Allora, questa era una canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, un classico luogo dell'utopia. Parliamo anche di questo con il professor Giovanni Mari, che è docente di filosofia all'Università di Firenze e direttore della rivista Iride, filosofia e discussione pubblica, edita da Il Mulino. Buonasera professore.
Buonasera a lei.
Buonasera. Allora, l'isola che non c'è è proprio il luogo della filosofia, cioè la filosofia è sempre alla ricerca del miglior mondo possibile?
Insomma, la filosofia lo ha cercato, lo cerca e lo cercherà, questo mondo migliore. Per qualcuno non esiste un mondo migliore, per altri esiste. Per qualcuno era nel passato, dall'epoca moderna, poi come sappiamo questo mondo migliore lo si è cercato nel futuro. Oggi le difficoltà sono notevoli, anche perché questo nesso tra passato e futuro è diventato, come si sa, piuttosto problematico. Una volta si sapeva o si credeva di sapere dove la storia, il tempo storico, l'umanità andassero, oggi forse anche per fortuna questo non lo si sa. È una fortuna pesante però, perché è una libertà maggiore che abbiamo, ma anche maggiore sicurezza e maggiore incertezza di categorie, di sentimenti, di idee e così via.
C'è anche una necessità, forse, e un maggior senso di responsabilità impellente.
Sì, è vero, la responsabilità ci rimanda ad una dimensione morale, etica, ed infatti oggi quello che abbiamo perso, appunto, incertezze ontologiche e scientifiche, lo dobbiamo in qualche maniera supplire con un maggior senso di responsabilità, perché tutto è, come dire, più nelle mani dell'uomo, sia come individuo sia come collettività.
Senta professore, questa è una domanda che poi io rivolgerò anche successivamente, ne abbiamo già parlato tra l'altro al professor Cacciari, che verrà dopo di lei. In qualche modo mi sembra di capire però che tutto quello che nel Settecento o anche precedentemente sembrava la costruzione di una possibile città utopica, no? In cui, come dire, la libertà dell'individuo fosse appagata appieno all'interno di una struttura, questo senso si è perso definitivamente?
Ma ci che ha sostituito l'idea di città a quella di mondo. E in questo mondo bisognerebbe sentirsi più sicuri, più felici, più certi di una dimensione temporale futura. Secondo me il pericolo maggiore della cosiddetta globalizzazione non è tanto la omologazione, come specialmente ai pensatori francesi si è fino a poco tempo fa sostenuto. Secondo me il pericolo principale è forse quello di una localizzazione selvaggia, direi questo forse come pericolo principale. Una localizzazione staccata che non è polis, non è città, è un territorio, è una dimensione limitata. Questo forse è il pericolo maggiore, quindi va riqualificato il territorio, il luogo, il locale, va riqualificato perché soltanto così può entrare in giusta connessione con il globale. Se la città è questa dimensione locale riqualificata, allora può essere anche un luogo adatto per la filosofia. Anzi, forse la filosofia in questo locale che si eleva e non si disperde può trovare una sua nuova funzione.
Ho capito. E adesso, oggi, diciamo, il luogo della filosofia, secondo lei, qual è? Questa è una domanda che ho rivolto a tutti.
Ma è il luogo della filosofia, non è facile a dirsi, nel senso cioè che i luoghi possono essere molti. Comunque, neanche parlavamo di una dimensione mondiale e di una dimensione locale. Questo è già un luogo, non sono due luoghi. E probabilmente è questo oggi il luogo della filosofia, cioè una tensione, una dialettica tra una universalità intesa come planetarizzazione e una localizzazione.
Senta, professore, un tempo, e ancora oggi, molta filosofia si fa nelle riviste. Lei dirige una importante rivista italiana, appunto Iride, Filosofia e Discussione Pubblica, che è edita da Il Mulino, è una delle riviste più importanti di discussione filosofica. Di che cosa parla Iride? Quali sono gli argomenti che la rivista affronta?
Ma come sa, tanto la ringrazio dei complimenti per la rivista. In ogni modo, come sa, la rivista ormai sono già 16 anni che esce, è nata in un periodo un po' diverso da quello di oggi, però ha mantenuto il suo taglio di attenzione alla filosofia internazionale, di attenzione alla filosofia nazionale, privilegiando alcuni temi a discapito ovviamente di altri, perché tutto non si può seguire. Però è una filosofia, come sa, non è di gruppo, non è di tendenza, vuole essere appunto di discussione pubblica, e lo cercherà di essere ancora di più nel prossimo tempo, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. In particolare abbiamo intenzione di continuare ad affrontare i temi della bioetica, perché in questo momento stanno costituendo un tema, mi sembra, importante, non solo nazionale, anche se avendo la Chiesa cattolica in Italia è un taglio nazionale quello che spesso ci troviamo di fronte in maniera particolarmente urgente, ma è un tema internazionale, un tema importante perché connette i rapporti tra etica e scienza nei punti più alti della ricerca scientifica ormai, implicando anche poi questioni di carattere economico e di sviluppo complessivo. Abbiamo affrontato i temi della complessità, dell'antropologia filosofica recentemente, lo rifaremo di nuovo. Abbiamo affrontato i temi della guerra, della pace, che sono temi morali e di filosofia politica, come sappiamo anche questi di grande attualità. Il tentativo è sempre quello di contribuire a porre di fronte alla riflessione filosofica i grandi temi del presente. Lei direbbe i grandi temi dei luoghi del presente.
Certo. Sì, sì. E, comunque Iride è una rivista che in qualche modo cerca di mettere in connessione appunto tutto quello che è la discussione filosofica internazionale rispetto anche a quelle che sono le preminenze che vengono dalla società.
Certo, appunto, questo tipo, come dicevo prima, di filosofia che non vuole essere chiusa in se stessa, che non vuole avere una dimensione semplicemente accademica, in fondo per questo ci sono ottime altre riviste in Italia, quindi vorrebbe essere una filosofia critica. Ecco,
ci sono seminari o corsi che voi avete in preparazione per il prossimo anno?
Guardi, abbiamo in preparazione un seminario in autunno sulle questioni del lavoro, delle trasformazioni del lavoro connesse a una pubblicazione che ho curato io e che è uscita recentemente. E poi abbiamo in ponte delle parti monografiche della rivista, su cui faremo forse anche qualche discussione, come alcune cose su fatti e valori, nella nuova dimensione in cui essi si vengono a trovare, nella riflessione filosofica, soprattutto anglosassone. Abbiamo un'intervista a Todd, matematico e filosofo, e abbiamo poi delle, come dicevo, le questioni della bioetica. Partiremo sul prossimo numero con una discussione del documento di Ratzinger sul ruolo della donna.
Ah, ho capito.
E poi continueremo un po' sui temi della clonazione.
Senta, professore, il seminario sul lavoro si terrà dove?
A Firenze, sì, insieme con la collaborazione con la provincia.
Ho capito. Bene, io la ringrazio, professore, di essere stato con noi. Le auguro una buona serata.
Grazie anche a lei, grazie di tutto. Buonasera.
Buonasera al professor Giovanni Mari, docente di filosofia all'Università di Firenze e direttore della rivista Iride, Filosofia e Discussione Pubblica. Se volete intervenire o comunque volete dirci che cosa pensate o fare degli interventi relativamente al vostro filosofo preferito, al vostro trucco per prendere la vita con filosofia, ancora avete un quarto d'ora e potete chiamare al numero verde 828 11 11. Adesso via libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, i luoghi della filosofia è il tema di questa sera. E se volete però visitare il nostro sito, potete andare su radio24.it. All'interno della home page di radio24.it troverete Urban e lì potrete sicuramente vedere quali sono i temi delle prossime puntate della nostra trasmissione e anche riascoltare le puntate precedenti che vi siete persi, se c'è qualche tema che può interessarvi o che comunque può essere un tema che può interessare qualcuno che di vostra conoscenza in qualche modo. E quindi visitate radio24.it, Urban, le pagine degli eventi e delle storie dalle città. Un brano musicale.
Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, un brano molto famoso anche perché era dentro a un film dedicato a un tema non molto come dire, allegro, che era il tema dell'AIDS, ed era appunto una questione etica per il protagonista, che era Tom Hanks, dove questo protagonista era un avvocato di grido che colpito dalla malattia in qualche modo era stato allontanato dal suo gruppo, eccetera. Quindi un argomento abbastanza interessante, che comunque va a scalfire il tema delle questioni etiche. Noi parliamo dei luoghi della filosofia oggi, quindi in qualche modo anche questa canzone era proiettata all'interno di questo percorso che stiamo facendo a Urban. Allora, abbiamo un ascoltatore, Franco dalla provincia di Venezia. Buonasera, dica.
Beh, rispetto a questo tema, credo che il luogo della filosofia oggi proprio il luogo dell'etica, perché la griglia di valori nei quali sempre l'uomo si è un po' confrontato, lottato, ma comunque ci è stato dentro, rischia di essere evanescente. E quindi recuperare una griglia per radicare un po' questo uomo moderno mi pare che sia un bel compito per la filosofia.
Bene.
È un bel luogo, insomma.
Benissimo, io la ringrazio molto, ringrazio Franco dalla provincia di Venezia per averci dato questa indicazione questa sera Urban. Grazie, buona serata.
Buonasera.
E adesso continuiamo a parlare e concludiamo il nostro percorso nei luoghi della filosofia con un'altra personalità del mondo della cultura e della filosofia, non solo italiana, insomma, il professor Massimo Cacciari, che è preside della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buonasera Cacciari.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Abbiamo parlato con alcuni suoi colleghi dei luoghi della filosofia, cioè dove sta oggi la filosofia. Secondo lei qual è il luogo prediletto della filosofia oggi? È ancora l'Accademia oppure no?
Non è mai stata l'Accademia.
Benissimo.
Il luogo della filosofia è sempre stata l'agorà, il luogo della discussione, il luogo comune, che essendo comune non è di nessuno. Questo è il luogo della filosofia, il luogo della discussione pubblica, il luogo della critica, il luogo della ironia, in tutti i sensi del termine, della ricerca, della critica.
Quindi lei concorda.
Questo è il luogo della filosofia. L'Accademia è il luogo dove si impara tutto ciò e quindi si impara a vivere filosoficamente nella città, nella piazza.
Senta, quindi è in parte anche d'accordo con quello che affermava prima Remo Bodei, quando diceva che la filosofia, tutti questi atteggiamenti in cui si cerca, no, di usare Platone al posto del Prozac, tutti questi atteggiamenti, diciamo, dell'uso della filosofia come counseling, sostanzialmente non sono propri della filosofia, che invece è inquieta.
No, certamente è inquieta, ma è anche cura, certo, la filosofia è anche cura dell'anima. Non cura di qualche patologia, non cura di qualche malessere, non cura di qualche disagio, cura del proprio di ognuno, di quello che è sano come di quello che appare malato, è cura dell'anima di ciascuno.
Senta, professor Cacciari, in passato, nel Settecento, anche prima, è una domanda che ho già rivolto al direttore della rivista Iride, c'era la costruzione di una possibile città utopica, come dire, la filosofia ha cercato in qualche modo questa possibile città utopica dove la libertà dell'individuo si realizzava pienamente dentro a questo ambito, diciamo. Oggi è ancora questa città? Com'è cambiata? Che cosa è diventato questa città?
Ma bisognerebbe fare un lungo discorso. Intanto nemmeno in Platone la filosofia si presenta come ricerca di un luogo utopico. Anche la Repubblica di Platone è più la critica di ogni pretesa di costruire una vera comunità senza una conoscenza del bene, senza una intuizione, senza una visione del bene. Quindi andrebbe tutta declinata anche in questi termini la stessa Repubblica di Platone. Quando la filosofia vuole, come dire in modo molto volgare, mettere le mutande al mondo, diventa una pessima filosofia. Quando vuole risolvere tutto, quando crede di avere la ricetta universale, diventa una pessima filosofia. No, la filosofia più che l'elaborazione di utopie deve essere, secondo me, dovrebbe essere il discorso che rende insopportabile nel senso letterale del termine, cioè che ci rende non più sopportabile l'infelicità nel mondo. Cioè la filosofia dovrebbe essere questo essenzialmente, secondo me, cioè proprio un discorso che fa ad ognuno di noi sentire come non più sopportabile che nel mondo ci sia dolore. E poi come superare questo dolore del mondo, questo non dipende dalla filosofia. Una filosofia che pensasse di avere la ricetta della felicità universale sarebbe una pessima politica.
Ho capito. Professor Cacciari, brevemente, prima c'era l'agorà, lei l'ha detto, la piazza dove le persone si incontravano, oppure come abbiamo detto prima i caffè letterari, filosofici, eccetera. Adesso questa agorà è diventata forse qualcosa di più freddo, sembra che tutti siano reclusi in casa davanti al computer e si parlano attraverso queste reti e queste piazze virtuali dove si discute anche di filosofia. È un po' così oppure è una deviazione?
Anche questo, ma in ogni epoca c'è stata anche la semplice informazione, la semplice relazione, come dire, semplicemente a frasi, a slogan, a sentito dire. In ogni epoca c'è stata la pseudocomunicazione e quindi anche in quest'epoca c'è, semmai esiste in modo ancora più diffuso. Ma anche in quest'epoca c'è la possibilità della comunicazione, della relazione, bisogna reinventarsela, sarà più difficile, meglio, perché ogni ostacolo che viene posto a un processo di autentica comunicazione rende poi quello che si comunica più autentico, quindi non c'è, io non sono affatto né tra gli apocalittici né tra gli integrati, per usare vecchie formule, io penso che nel mondo, come dire, della comunicazione, della informazione globale attuale ci sono spazi ancora più interessanti per una comunicazione vivente, viva.
Bene.
Occorre saperseli trovare. Io penso che per esempio appunto le università di filosofia organizzate come si deve, con docenti e discenti, per così dire, che veramente lavorano insieme e comunicano tra di loro quotidianamente, ecco, siano degli spazi straordinari di vera comunicazione, al di là di ogni computer, al di là di ogni web, al di là di ogni internet.
Certo, allora per questo vi ricordo che martedì 7 settembre alle 10.30 a Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno c'è un'iniziativa dell'Università Vita Salute San Raffaele, Le sfide del pensiero.
A discutere di tutto ciò.
La mente, valori, la polis, organizzato anche da Massimo Cacciari. Grazie professore,
grazie,
buona serata.
Grazie, buonasera.
Bene, allora, ha scoperto per primo la città di stasera, che è Palermo, Massimo da Milano, e quindi riceve un romanzo, edito da Feltrinelli, La Mennulara, di Simonetta Agnello Hornby. E niente, abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera, se parlare di città vi ha fatto piacere vi aspetto domani alle 19.15 con una nuova puntata di Urban, e domani sarà dedicata ai centri storici. Grazie a Michele Contessa in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione, una buona serata a tutti da Alessandro Agostinelli.